strada è il salmo più lungo, ma questo è il salmo più breve. È con vero grido di riconoscenza, di lode al Signore per la forza del suo amore e la sua fedeltà, la fedeltà del suo amore. Alleluia! Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
E perché forte il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo, appunto brevissimo, dicevo, è un grido, una esortazione, un invito a lodare il Signore. Ecco, questo salmo, dico, mette in evidenza una cosa che è fondamentale nella storia grande, nella storia di salvezza e anche nella storia piccola, la storia nostra personale di salvezza sempre. Cioè il fatto fondamentale è la tenuta del Signore, la sua fedeltà. La fedeltà cioè del suo amore. Non si stanca il Signore. Non dice a un certo punto mi sono stufato, non lo dice nei confronti dei discepoli, degli apostoli che attorno, la sua vicenda umana lo racconta, e non lo dice nei confronti nostri, cioè nei confronti dei discepoli di ogni generazione. Non si stanca il Signore. Ecco, la sua fedeltà dura in eterno. Stasera facciamo un brano molto intenso, molto bello. Sto dicendo qualcosa che colleghi con i precedenti, che inquadri un po' il brano, la pagina di questa sera. Si può dire questo, che in effetti tutti i brani della Passione sono un'alternanza tra la luce e la tenebra. Cioè la luce che è, come dire, la descrizione di un gesto, di una parola da parte di Gesù, e la tenebra che è una risposta che appunto è oscura, meschina, chiusa in sé, buia, da parte del discepolo. Ecco, è un intrecciarsi il racconto del capitolo 14, stiamo considerando quello, è un intrecciarsi appunto di luce e di tenebra, di resistenza e di offerta, resistenza da parte del discepolo e offerta da parte di Gesù. E su tutto però non è che trionfi la resistenza del discepolo, appunto è la fedeltà, la tenuta del Signore.
Sì, in particolare il brano di questa sera va inserito nel contesto più immediato, che è il momento in cui Gesù pronuncia quelle parole particolari sul pane e sul vino, l'ultima cena di Gesù. C'è quel gesto di fedeltà fino a dare la vita per i discepoli. Proprio questo gesto scatena nel cuore del discepolo una reazione che è la reazione contraria al gesto di amore. Cioè, proprio perché tu mi ami gratuitamente, io rifiuto questo amore. E vedete, è il discepolo che reagisce così. E Marco, facendo reagire così il discepolo, invita la Chiesa a interrogarsi su questa reazione. Cioè c'è in ciascuno di noi una risonanza, una reazione davanti all'amore gratuito di Dio per noi, che è esattamente quella di rifiutarlo, la reazione contraria all'amore. e bisogna passare di qui perché la nostra fede diventi una fede nel Vangelo, altrimenti non rimane la nostra una fede evangelica. In qualche modo è il passaggio centrale per accogliere il Vangelo, riconoscere che io non voglio essere amato da questo Dio. E vedremo il brano come esprime poi questa risonanza.
Sì, allora senza giocare di anticipo, dicendo delle cose che risulteranno poi chiare nella spiegazione analitica, leggiamo senz'altro il testo, poi cercheremo di evidenziare quello che adesso è stato un po' preannunciato. Dunque, da Marco, capitolo 14, versetti 27-31. Intenso, breve però il brano, ma ripeto, intenso, leggo. E dice loro Gesù: tutti sarete scandalizzati perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ora, Pietro gli diceva: anche se tutti saranno scandalizzati, io però no. E gli dice Gesù: amen, ti dico, tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E lui all'eccesso parlava: anche se bisogna che io muoia con te, non ti rinnegherò. Ora lo stesso dicevano anche tutti.
Vedete, in questo gioco di luci e di tenebre, dove la luce è Cristo e le tenebre sono tutti gli altri, spicca la figura del discepolo, e Pietro è proprio la figura dell'uomo religioso. Cosa fa l'uomo religioso? Fa il più grande proposito che possa fare l'uomo religioso, l'uomo di fede, che è quello di morire per Cristo. E Gesù dovrà fargli capire che in realtà è Gesù che muore per lui. In realtà è il Cristo che muore per me. Vedete, questa è la più grande fatica, accettare di essere amati. Per certi versi è molto più facile a Pietro fare questo proposito e per certi versi anche realizzarlo. Gli risulterà terribilmente difficile accettare di essere amato.
Sì, forse gioca... altre volte senz'altro con Silvano è stato accennato, gioca il solito schema perverso e inaffondabile che c'è, per cui si concepisce Dio come sì, colui che mi ha dato la vita, però anche colui che esige da me tutta una prestazione che praticamente viene a costare la vita. E allora in questo schema, che è lo schema di religiosità naturale, ecco che uno fa questo proposito che può risultare anche nobile, grande, quello di dare la vita per Dio. Il Dio che si rivela in Gesù è qualcosa che distrugge questa immagine di una religiosità naturale. E ecco, il Dio che si rivela in Gesù è il Dio che vuol dare la vita. È il Dio che non chiede il sacrificio della vita a te, ma sacrifica la sua, nel senso che la dà, la butta via, la sperpera. Dio tanto ha amato il mondo da dare suo figlio è se stesso. Ecco, tutt'altro che, come si può dire, la religione, la fede meglio, tutt'altro che un fatto di alienazione nostra, è un fatto di alienazione da parte di Dio, è Dio che si aliena.
Dio diventa altro.
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Va bene, questo lo si capisce, dicevamo, man mano che leggiamo i versetti. Partiamo dal 27. E dice loro Gesù: tutti sarete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.
Mi fermo un attimo su questo tutti, perché sono proprio tutti,
cioè saranno tutti loro appena. Cosa vuol dire questo tutti?
Vuol dire tutti.
Anche noi?
Vuol dire anche noi, vuol dire ogni uomo, cioè vuol dire l'esperienza dell'uomo in quanto tale, da Adamo in poi, insomma. Cioè lo scandalo è che questo Gesù sia un Gesù debole e crocifisso. Davanti a questo Gesù che è così, cioè che è lo sconfitto, tutti si fermano, tutti cadono, tutti vengono meno, tutti si tirano indietro. E in particolare vengono meno le due categorie fondamentali di uomini, che sono da un lato i peccatori consapevoli di esserlo, i quali vedono in questo Gesù una persona non affidabile, perché è troppo debole per una persona abituata a vivere rapporti competitivi con gli altri, abituata a farsi largo con le proprie forze. Un Dio così non dà affidamento. È il peccatore che, per esempio, possiamo vedere stilizzato nella figura dei due malfattori crocifissi con Gesù. Uno fino alla fine lo rifiuta, ma perché? Perché è troppo debole, non è credibile all'interno di rapporti umani in cui conta chi è più forte, chi fa, ce la fa a farsi strada, chi dimostra con le proprie forze di valere. Dall'altro viene meno il giusto, e questo è un po' più, come dire, un pochino più delicato da comprendere. Praticamente il giusto vede in questo Dio così debole, che si mette nelle mani dei peccatori, una sorta di traditore, perché è un Dio che annulla tutti i suoi sforzi per risultare giusto. Perché io faccio di tutto per rimanere giusto? Perché alla fine mi auguro che avrò una ricompensa, che finalmente Dio alla fine mi dirà: beh, bravo, adesso tutta la tua vita hai faticato, hai fatto tutto quello che potevi per diventare, per rimanere fedele a me, non sei venuto meno, eccetera, 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 e adesso io ti premio, vieni con me e vedrai cosa gli farò invece a tutti quegli altri che invece se ne sono approfittati di questa vita, hanno fatto peccati e così via. Quando invece questo povero giusto, povero tra virgolette, sono tutti poveri, si trova invece un Dio che davanti ai nemici soccombe, davanti al male non dice niente, non si ribella, non fa valere la giustizia, non fa valere la forza onnipotente di Dio, questo giusto va in crisi, soccombe, dice: ma questo Dio allora mi ha tradito, cioè, no, io perché ho fatto tutti questi sforzi? Adesso vedi lui che affidamento, che fiducia mi dà, un certo senso. Allora tanto valeva che facessi anch'io come tutti gli altri, che godessi la vita come si deve fare. Ma va in crisi. Vedete, c'è un dato comune a entrambi, sia il peccatore che il giusto, quello che non possono capire. Il dato comune è proprio questo, cioè che a entrambi è incomprensibile che ci sia un Dio che decide di dare la vita per tutti gratuitamente. Il che vuol dire che io do la vita a te, te la metto nelle mani e non mi interessa l'uso che tu farai di questa vita, te la do perché ti voglio bene. Non mi interessa neanche se tu mi sei nemico, non mi interessa se tu questa vita la prenderai e la distruggerai, la sprecherai, la butterai via. Te la do perché per me volerti bene vuol dire questo. Questo è incomprensibile per tutti. Allora questo tutti, in questo tutti ci siamo tutti, cioè in tutti noi c'è una reazione radicale, che siamo peccatori o che siamo giusti o che ci sentiamo peccatori o che ci sentiamo giusti, che è quella di non capire un Dio che mi dà la sua vita per amore gratuitamente. E attenzione, proprio per questo Gesù non ci salva solamente dal male, ma Gesù ci salva dal bene, cioè da quel bene presunto che noi costruiamo nella nostra vita pensando che così ci salveremo, che così la nostra vita avrà un senso. Mentre invece il senso della nostra vita non è tanto il bene che io faccio, ma è quell'amore gratuito che il Signore mi dà. Questo è il bene della mia vita. Essere amato da Lui. Perché invece dietro a quel bene che io costruisco si nasconde la mia autosufficienza. Io costruisco il mio bene, come diceva Filippo, per guadagnarmi quella salvezza che Dio mi vuole donare. Perché? Perché alla fine io non voglio dovergli dire grazie, ma gli devo dire: finalmente mi hai dato quello che mi spettava. Finalmente ti sei mostrato giusto, un Dio degno, perché mi hai dato quello che da tanto tempo io ho cercato di costruirmi con le mie mani. Finalmente te ne sei accorto, l'hai riconosciuto, grazie Dio, grazie che te ne sei accorto, ma guai a te se non lo facevi. È la gratuità il nostro problema, è lasciarci amare gratuitamente.
Si riprende dopo quando si appunta l'attenzione su il discepolo tipo che è Pietro. La ragione per cui ecco viene, così dice Gesù, con una previsione che è qualcosa certamente più che una mera intuizione, fine intuizione di una persona sensibile, quando dice tutti sarete scandalizzati, tutti inciamperete, è un fatto di rivelazione. Bene, la motiva dicendo un versetto da Zaccaria 13:7: percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse. Che vuol dire?
E questo è un versetto molto importante, soprattutto per il luogo in cui compare Zaccaria. Siamo all'interno di quella rivelazione riguardante i tempi finali, il tempo ultimo, e per tutti i profeti il tempo finale, che è il tempo della salvezza, è un tempo preceduto da una grande prova. Alcuni la chiamano la grande tribolazione, altri lo chiamano il giorno terribile di Yahweh, così via. Una prova finale. Questa prova finale in che cosa consiste? Ci verrebbe da dire immediatamente: consiste in quegli eventi catastrofici di cui si parla anche nell'Apocalisse, sia del Vangelo che nel libro proprio dell'Apocalisse, di cui si parla anche in alcuni profeti, quegli eventi sconvolgenti dove il mondo viene come stritolato, come centrifugato, e la gente viene fatta fuori, stragi di qua e di là, sangue, che ecco, tutte queste cose qui che ci richiama quando la parola Apocalisse. In realtà non è niente di tutto questo. Questa prova finale in cui consiste, attraverso cui passa la salvezza, è la prova di un Dio che si rivela all'uomo in questo modo sconvolgente, come un Dio che ama nella debolezza. Questa è la prova. Questo è lo sconvolgimento del mondo. E questa prova è legata proprio al vedere che il pastore viene percosso. Il pastore è Gesù. Anche perché poi a noi non interessa tanto che le pecore si disperdano, soprattutto se sono altre, no? Se non sono io. Cioè non è che alla fine ci interessi tanto il male del mondo. Un male con cui sentiamo anche una certa affinità, con cui, di cui riusciamo a capirne i meccanismi intimi e le cifre di questo male. Per cui il male non ci dice più di tanto, soprattutto quando è fuori di noi, è un po' lontano da noi, anche solo fuori di casa, ecco. Non è sconvolgente. La cosa sconvolgente è un Dio che ama il peccatore. La cosa sconvolgente è un Dio che ama il nemico. Che questo mi sconvolge. Un Dio che viene da me e mi ama gratuitamente. Mi dice: io ti voglio bene perché ti voglio bene, perché sei tu, non per quello che tu hai fatto.
Il versetto citato non evidenzia chi sia il soggetto, chi è che percuoterà il pastore. Guardavo adesso la citazione anche proprio in Zaccaria, non è esattamente così, è leggermente variata. Questo dice anche come è Gesù stesso, come anche gli altri, tutti facevano una citazione dell'Antico Testamento con una certa libertà. Comunque è misterioso chi percuota il pastore, chi disperda le pecore. Però si può vedere proprio un preannuncio, una profezia circa quello che succede, ad esempio, ai dodici. Gesù è il pastore, viene percosso. Le pecore, che sono i discepoli, sono dispersi. Quasi venisse, vado per immagini, per figure, quasi avvenisse così, che una ruota le si toglie il perno, i raggi vanno a spasso. Non c'è più un centro di riferimento, non c'è più un perno. Inoltre, ancora a livello di immagine, questa percossa sul pastore, percossa che poi si ripercuote sulle pecore, mi pare possa essere anche letta come, ecco, un bastone, il legno che percuote il pastore, che però diventerà il legno, la croce, c'è un riferimento alla croce, che è scandalo. E però diventa a sua volta, nell'astuzia, tra virgolette, di Dio, che utilizza il male, diventa ciò per cui ancora è radunato il gregge che è disperso. Difatti, con un'avversativa, al versetto seguente, viene introdotto: ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea.
Molto bella questa frase, è veramente splendida. Cioè, la Galilea è il luogo della nostra quotidianità. Gesù, come sapete, inizia il suo ministero pubblico in Galilea, ma Gesù passa in Galilea anche i primi 30 anni della sua vita, Nazareth. Ora, la Galilea è il luogo della quotidianità, e la nostra quotidianità è quella esperienza di vita segnata spesso da banalità, da doversi occupare di piccole cose, di problemi contingenti, l'autobus che fa sciopero, il negozio che non ha la cosa che cercavo, il ritardo X o Y, cioè quelle giornate che a volte hanno un po' la tonalità del grigio, della ripetitività, del non gusto di fare le cose, che pesantezza vivere questa vita. Insomma, quando diciamo così, non è che ci riferiamo alla vita nel suo insieme pensando da quando eravamo nati fino a oggi, no, pensiamo ai giorni che si susseguono con quella faticosità, quella fatica, con quella banalità e con quella caoticità che sperimentiamo tutti. Ora è molto bello che Gesù dica che dopo la sua risurrezione, cioè dopo che lui sarà diventato il Signore della vita, autore della vita, datore di vita, ecco, questo suo essere lo esprimerà, lo comunicherà, ce lo farà incontrare in questa banalità quotidiana. Cioè è lì che sperimenti la vita, cioè è lì che sperimenti la vita come dono, è lì che sperimenti il Signore della vita che ti si dona.
nota che appunto usa questo verbo, non è dice semplicemente lì, è ti precede, cioè quando tu arrivi lì lui c'è già,
ti attende, era lì che ti aspettava, ed è lì che ti aspetta in ogni momento poi di questa vita, cioè proprio lì dove tu ti senti perso, dove ti senti solo, dove senti che dovresti cambiare, dove ti accorgi che guardandoti indietro la tua vita dovrebbe andare diversamente, lì c'è lui.
Non è che vai in Galilea poi lui sopraggiunge, cioè tu vai in Galilea e aspettando Godot, tu vai e lui è già lì, questo è Dio che si rivela in Gesù.
E lo sperimentiamo il risorto, vorrei dire ancora, cioè che in Galilea sperimenti il risorto, cioè sperimenti il Signore della vita, che sperimenti tutto quello che la tua vita può desiderare di buono, perché sperimenti l'amore del risorto.
Ora l'attenzione si appunta, dicevo, su Pietro, il discepolo. Pietro gli diceva: anche se tutti saranno scandalizzati, io però no.
Io però no. E vedete che comincia ad affiorare la resistenza che dicevamo prima, all'amore. Io non sono come loro. Cosa vuol dire? Io non ho bisogno che tu mi salvi. Cioè io non ho bisogno che tu mi ami. Io non ho bisogno che tu dia la vita per me. Perché dovresti dare la vita per me? Scusa, discutiamo, tu vieni a dare la vita per me, come a dire, se non ci fossi io la tua vita non potrebbe continuare, saresti degno di morte, sei un condannato a morte per tutto quello che hai fatto. Io vengo invece, do la vita al tuo posto, tu vivi e io invece morirò. E io gli dico, ma scusa, ma perché io sono condannato a morte? Cosa ho fatto io di male? Io sempre mi sono sempre impegnato, ho fatto sempre un sacco di cose buone. Ho lasciato moglie e figli, ti sono venuto dietro, ho fatto tutto quello che potevo e adesso tu mi dici che io ho bisogno che tu mi salvi. E allora tutto quello che ho fatto non vale niente. Io no, io non sono come gli altri, io non ho bisogno che tu muoia per me, anzi io morirò al tuo posto. Se tutti gli altri si fermeranno davanti a quello che ti succederà, io andrò avanti. Anzi, starò davanti a te, ti farò da scudo, impedirò che tu muoia, perché morirò io al tuo posto. Vedete, il più grande proposito, ma dietro questo grande proposito dell'uomo religioso, che è Pietro, c'è il rifiuto di lasciarsi amare, c'è il rifiuto di riconoscere che lui ha bisogno, come tutti, di essere amato, e che questo amore che Gesù gli dà è gratuito, non è meritato. Perché l'amore è così o non è amore, e questo sempre. La differenza è che Gesù lo vive, mentre noi lo riceviamo.
Da un punto di vista proprio di testo, non so se questo comportamento di Pietro vi suggerisce un fatto che è parallelo, è perfettamente coerente con questo. E non è nel Vangelo di Marco, mi metto un po' sulla pista, piuttosto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Sì. Quando Gesù lava i piedi a tutti i discepoli, Pietro no, no, tu non mi laverai mai i piedi. Cioè proprio è la stessa logica. Non ha bisogno di che Gesù gli lavi i piedi. È sconveniente che Gesù lavi i piedi, come è sconveniente che Gesù dia la vita per il discepolo.
Tra l'altro vedete anche come poi ci sono delle immagini che in fondo in noi sono abbastanza ricorrenti, poi, cioè quali dire io non sono come gli altri, non è poi così distante dalla nostra esperienza. Il fariseo e il pubblicano che vanno al Tempio, come ricorderete, pregano diversamente. Il fariseo dice: ti ringrazio che io non sono come lui, come quello là. quello là che sta in fondo, che non è degno neanche di andare di entrare nel tempio, per fortuna che è rimasto all'ultimo banco. Ti ringrazio che io non sono come gli altri, ti ringrazio che io non sono un disgraziato come gli altri, che non sono un violento come gli altri, che non sono un truffatore come gli altri. Cioè, come sia ricorrente e come in fondo di tutto questo a noi, cioè da discorsi come questo noi traiamo poi una certa consolazione, una certa soddisfazione sulla vita. Però vedete, il desolidarizzare con il peccatore, il dire io non sono come lui, non nasconde il fatto che io in fondo dico a me stesso che io non ho bisogno di essere salvato, non ne ho bisogno.
La risposta di Gesù solenne si introduce con un amen. Gli dice Gesù: amen ti dico, tu oggi in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai.
Amen, inizia a parlare Gesù. Quando Gesù inizia i suoi discorsi con questa parola amen, che è la traduzione dell'ebraico in verità, no? La verità, parlo secondo la verità, ma quella verità che viene da Dio stesso, è il Signore, qui è già il Cristo risorto che parla. Ed è il Cristo risorto che legge la nostra storia, che interpreta la mia storia. E che cosa dice a questa mia storia? Ricordati in verità che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti, vedete tre notazioni di tempo, oggi, in questa stessa notte, prima che succeda quest'altra cosa, vale dire oggi, adesso, ti posso dire il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà, che cosa? Che tu mi rinnegherai, che tu mi tradirai, cioè, vedete, il tradimento è un qualcosa di molto concreto, è un qualcosa di presente, è un qualcosa di quotidiano, oggi avviene. E per tradire Gesù non è necessario fare grandi cose, non è necessario rifiuti da scomunica ecclesiale. Per tradire il Signore basta comportarsi secondo il buon senso.
Il buon senso.
Il buon senso. Quello che Gesù dice a Pietro è che in quella stessa notte, in questa stessa notte, tu rinuncerai a me, letteralmente il verbo, che è lo stesso verbo che Gesù usa quando parla della sequela, quando invita i discepoli a seguirlo, in capitolo 8, versetto 34, dice ai discepoli: chi vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso. Qui dice, in questa stessa notte tu rinuncerai, non a te stesso, a me. Cosa vuol dire questo? Che basta che io non rinunci a me stesso e ho già tradito Gesù. Cioè basta che io metta me stesso al primo posto, e lo faccio più o meno sempre, nel senso che metto i miei progetti al primo posto, nel senso che metto le cose che io devo fare al primo posto, sono molto più importanti di quelle di tutti gli altri. Nel senso che metto la mia vita al primo posto, la mia felicità, i miei gusti, così via, insomma, no? Basta che io metto me stesso al primo posto e ho già tradito Gesù. E le cose, vedete, non c'è una posizione intermedia, cioè uno dice tu puoi fare una via di mezzo, cioè non rinunci proprio a te stesso, così non rinunci neanche tanto a Gesù, no? Ti fai metà e metà. No, cioè non c'è una posizione intermedia, non c'è una terza possibilità. O rinunci a te stesso o rinunci a Gesù. Allora per questo dico oggi, è l'oggi in cui dobbiamo verificarci, ed è il risorto che ti invita a verificarti e a smascherare questa realtà, che è la realtà del discepolo.
Sto pensando che a livello di testo, proprio letteralmente, il rinnegamento di Pietro sarà, non vogliamo anticipare poi granché, ma si può dire che Pietro rinnegherà Gesù dicendo: non conosco quell'uomo. Cioè, io avevo un'altra idea di lui. Mi si rivela uno che io non conosco. C'è una divergenza fra me e lui. Una divergenza di fondo. Una divergenza sull'identità stessa di chi sia Gesù e che cosa voglia. Mai visto. Cioè, non è che dice, è così, è un bugiardo, un menzognero, così da quattro soldi. Nega di aver, sanno benissimo, l'hanno visto insieme, non conosco quell'uomo che sta rivelandosi, non conosco.
Sì, un'ultima cosa è che anche qui che potrebbe venire in mente, dire: beh, ma allora se è così facile rinnegare Gesù, allora ce ne dobbiamo andare tutti a casa, no? Il discorso è proprio questo, che rinnegare Gesù è facilissimo, sì, è vero, tradire Gesù è facilissimo, ma il percorso che Gesù fa fare a Pietro e ciascuno di noi non è quello di diventare perfetti, cioè incapaci poi, o capaci di non rinnegarlo più, ma il percorso che fa fare a Pietro e quindi a tutti noi è quello di incontrarsi con l'amore e di lasciarsi amare. Cioè, questo è quello che Gesù ti chiede. Cioè, Pietro rinnega Gesù tre volte e questo numero tre è indicativo, sono i tre giorni che Gesù passa nel ventre della terra, che passano dalla morte alla sua risurrezione, sono le tre domande sull'amore che Gesù farà a Pietro in Giovanni. Cioè, Pietro verrà interrogato sull'amore. Questo è il superamento del tradimento. Io ti amo proprio perché tu mi tradisci. Allora, tu sei disponibile non a smettere di tradirmi, ma ad accettare questo amore. Questo è il Vangelo. È il Vangelo.
L'ultimo versetto. E lui, Pietro, all'eccesso parlava: anche se bisogna che io muoia con te, non ti rinnegherò. Ora lo stesso dicevano anche tutti.
Parlava di smisura, letteralmente, dice qui il testo. Cioè, Pietro parlava con un discorso dilagante. Pietro dilaga di parole in questo momento, si è sentito così smascherato nel profondo che l'unica reazione che riesce ad avere è quella di non smettere più di parlare, di assicurare a tutti i costi Gesù che lui non farà così, di convincerlo che non è vero, di fare discorsi di tutti i tipi. Io immagino quel tipo di discorsi, possiamo immaginare, no? Di quali cose avrà detto: ti ricordi quello fatto, e poi io non sono così e tu non hai capito niente, ma io sono una persona che ha certe capacità, caratteristiche. È un discorso dilagante per far zittire la verità del suo cuore, perché questa verità del cuore non appare. Vedete, Pietro è salvato non perché è fedele, ma perché Gesù gli è fedele. Ed è molto strano, però è evangelico. Cioè, quanto più dilaga l'amore di Dio per me, e tanto più dilagano le mie resistenze a lasciarmi amare. E il problema dell'uomo, che è poi il problema di ogni uomo, non è tanto il male, il peccato e la morte. Il problema è sentirsi giusti, cioè ritenere che la salvezza, l'amore di Gesù, non mi raggiunge se io non lo merito. Questo è terribile, sradicare questo principio per cui io dico che non ho diritto a essere amato se non me lo merito, è il cammino che Gesù ci fa fare. Perché il vero discepolo è colui che impara ad accogliere questo amore gratuitamente. Il cattivo discepolo è colui che questo stesso amore lo accoglie ma non lo accetta, cioè lo vede, lo capisce ma non lo accetta perché non se l'ha ancora meritato. E passa tutta la vita a meritarsi questo amore e a non goderne. E questo è ciò da cui dobbiamo essere liberati. Pietro, vedete, scimmiotta Gesù: se anche bisognasse, se anche fosse necessario che io morissi insieme con te. Ma questo l'aveva detto Gesù: è necessario che il figlio dell'uomo patisca molte cose e muoia non insieme con voi, ma muoia al vostro posto, per tutti. Cioè muoio io perché tu viva, non muoio insieme con te, io muoio perché tu viva. E continua Pietro: io non rinuncerò a te. E così dicevano anche tutti gli altri. Vedete, l'epilogo di questo grande altruismo di tutti sarà poi raccontato nel versetto 50, dove si dice ancora una volta: tutti, che cosa? Tutti, abbandonatolo, fuggirono.
Forse un minuto si può dedicare ancora a una cosa che può essere una specie di considerazione complessiva, globale, conclusiva anche, il fatto che la fede del discepolo viene provata, la fede del discepolo di ogni tempo, di questi che circondano Gesù, delle generazioni successive, della nostra generazione, della generazione e delle generazioni future. Cioè la fede del discepolo viene provata, in un certo senso, dico di più, l'attaccamento, non oso definire la fede in questo caso, l'attaccamento religioso, la convinzione religiosa per cui si incomincia a seguire Gesù deve morire, muore di fatto. Ecco, muore perché nasca, risorga. C'è proprio un riflesso del mistero della morte e risurrezione di Gesù. Muore quel tipo di attaccamento, di sequela, di convinzione religiosa perché possa nascere, possa presentarsi come risorta la fede vera, evangelica in Gesù. Sì, credo che c'è questo e lo si realizza magari in modalità diverse, in tempi diversi, chi prima, chi dopo, chi appunto in un modo, chi in un altro, ma credo che veniamo tutti provati, cioè è proprio, come dire, è una forma di purificazione, chiamiamola così. E credo che si deve passare per la porta stretta, non è che uno possa invocare il Signore e farsi dare gratuitamente la fede già subito pulita. Forse c'è questo percorso d'obbligo, così. Dapprima tentare di guadagnarsi Dio, poi capire che Dio è gratis, che Dio è grazia. In un certo modo davvero anche in noi si riflette il percorso che è di Gesù. La passione, la morte, la risurrezione. Così anche il discepolo. Va bene, possiamo sostare su questo? Quello che è un discorso che è sempre iniziale, quella che è la comprensione che è sempre in cammino. Ecco, che cosa ti pare di avere acquisito? Passi il verbo, ecco. Che cosa ti pare di aver compreso? Che cosa ti si è rivelato come più lucido, significativo, Sì, significativo per la tua vita. C'è qualcosa?
Ma io vorrei dire che Pietro, in questo brano, come in tanti altri brani, mi dà molta tenerezza perché prende un sacco di staccate, no? Però è
proprio anche Pietro,
che non ha ancora chiare tante cose. Tanto è vero che basta solo per il brano citato di Giovanni, quando lui sa che se non si farà lavare i piedi, non avrà parte con Gesù, lui dice lavami tutto, insomma, e preso da questo, basta un poco per spiegare. Allora, noi invece abbiamo avuto tanti insegnamenti, tante spiegazioni, ci fa piacere la gratuità, siamo felici di questa gratuità, di questo amore di Dio. Eppure, se facciamo una considerazione, tutti i giorni ci ritroviamo non avanti, ma ancora sempre nei panni di Pietro.
Sarebbe strano che Pietro, cioè fossimo più avanti di Pietro, no, che vuole essere davanti a Gesù Cristo,
figurati.
Lo so, ma le spiegazioni sono qui.
Esatto. Ci ritroviamo nella...
Ma un insegnamento pratico di vita, quale ci darebbe? L'insegnamento pratico di essere, accettare l'amore di Dio, non essere egoisti, tutto questo che ci, questa sera ci sconvolge, no?
La domanda è bella. Cosa insegnamento pratico, dunque, credo che come per il segreto messianico che ricorre nel Vangelo di Marco, che dice aspetta, ecco, potrebbe valere anche per questo. Facciamo il percorso del Vangelo, pian piano ci lasciamo condurre, chissà che il Vangelo, che la forza viva della parola ci cambi la mentalità. Io credo che non si debbano fare grossi propositi, se no siamo un po' nella logica di tutto.
Cominciamo. Allora come vivere? Io accetto tutto quello che fa Dio, no? Tutto quello che mi viene donato, posso dire così.
Sì.
E io cosa devo fare? Devo accettare.
Vivi come una persona che si sente amata.
Sembrerebbe anche semplice a un certo punto.
Sì. È il Vangelo, per questo il Vangelo è una buona notizia. Per questo il Vangelo è una buona notizia.
La vita.
Ma la fatica, la vita ci penserà già lei a fartela sperimentare, non c'è bisogno di andare a cercare. Vivi come una persona che si sente amata, perché sei amata. Gratuitamente. Ossia sempre.
Se abbia più facilità sentire questo, una persona che fin da piccola è stata amata in questo modo, perché c'entra anche con l'amore dei genitori, secondo me. Cioè, perché ci viene spontaneo dire sempre sono amata se faccio quella cosa bene, se sono buona. Cioè, è molto difficile, cioè è una cosa psicologica questo punto, non è solo di fede. Secondo me forse le nuove generazioni probabilmente avranno meno difficoltà. Ma noi una volta ci era stato insegnato proprio automaticamente che sei amata, la misura è quello che sai, di quello che dai, di quello che sei, ma in tutti i casi, nella scuola, nella famiglia, con gli amici, un po' con tutto, per cui che diventa una cosa non solo di fede, secondo me è una cosa un po' davvero un po' difficile da fare da soli, ecco. E quasi rimuovere quello che nella testa abbiamo aggiunto in tutti gli anni, non so.
Sì, però,
facciamo, no?
Sì, che ce la
facciamo,
no?
Senza bisogno di qualche specialista, qualcuno ti darà una mano. Cioè, devo dire, caspita, io ci posso arrivare con la ragione, ma poi non riesco davvero. Mi viene spontaneo fare delle cose per cui sento che poi gli altri mi amano, e mi viene da dire anche Gesù fa così, non lo so. Non mi viene di fare bene magari a volte perché mi sento amata, ma mi viene di fare bene perché voglio essere amata, quindi c'è un po' diversa la cosa.
Un po' diversa, sì,
non
però...
Non so dire, però non è facile, secondo me.
No.
Cioè,
è possibile.
Però io penso che anche le generazioni future avranno le stesse difficoltà.
Ma non so, forse adesso no. Perché noi li amiamo anche, no. Sono dei disgraziati.
Aspetta che ti guardo bene, perché hai dei riflessi di Dio. Hai dei riflessi di Dio se ami gratuitamente.
Non so, però insomma i genitori credo che facciano molto per la fede.
Indubbiamente, però credo che è uno schema.
Vedo anche quello che
è uno schema congenito, oserei dire. Cioè, senza parlare subito del peccato originale, io penso che nativamente, voglio dire questo, che noi sovrapponiamo all'immagine di Dio, quale e poi si rivelerà, l'immagine del superio. Ecco, d'accordo, però io non credo che la psicologia dice adesso lavora, poi domani non avrà più da lavorare, magari ha più da lavorare ancora. E poi, no, voglio dire questo, che forse il percorso di una fede che percepisce e accoglie, accetta un Dio che si dà gratuitamente, che è grazia, è una tappa preceduta dall'altra. Io Dio me lo merito, cioè io me lo guadagno. Ecco Paolo, mi rifaccio spesse volte a Paolo perché in questo salone tempo addietro abbiamo fatto Paolo e queste cose le si capiva. Paolo dice che prima di arrivare al percorso e al cammino del Vangelo c'è il percorso della legge, cioè il tentativo di farcela da solo. Poi non ce la facciamo, allora ci arrendiamo. Insomma, forse le cose vanno così proprio. Sono andate così, vanno così e forse andranno così?
No, no, non so. Esatto, no, cioè il Vangelo è per adulti, un film per adulti, no, il Vangelo è per adulti. Allora, perché per adulti? Perché quando tu diventi adulto, adulto anche psicologicamente, sei in grado di rielaborare tutte quelle esperienze affettive che hai fatto da piccolo. E evidentemente in questo gioca moltissimo l'esperienza affettiva che hai fatto nei primi anni di vita, dove i genitori sono i protagonisti, no? In qualche modo. Appunto, proprio il diventare adulti significa la capacità di elaborare queste esperienze nel senso di raggiungere, a mio avviso, due risultati. Uno è quello di ritenere che quell'amore dei genitori non è l'unico. Splendido o negativo che sia, non è l'unico. Non è l'unico modo di amare, di essere amato. Secondo risultato è la libertà nei confronti di queste esperienze affettive dell'infanzia. Se non perché io, per esempio, ho avuto dei genitori che non mi hanno amato, non posso fare una vita felice. Non posso a mia volta trovare una persona che mi ami e che io possa amare in maniera diversa da come è successo con me da piccolo. Allora, questi due risultati psicologici, di natura psicologica, cioè non ci vuole la fede per arrivare a questi risultati, sono a mio avviso poi la base attraverso cui puoi capire un'esperienza di amore gratuito, che è quello di cui parla il Vangelo, ma che, se ci pensi bene, è l'amore, punto e basta. Allora, io posso dire che l'amore gratuito non esiste in maniera così limpida, pura, ma posso capire, non esiste nel senso che io non l'ho sperimentato, ma posso capire che l'amore vero è quello lì. E in quel momento incontrare il Vangelo, incontrare un Dio che mi si rivela in questo modo, che proprio per questo poi il Vangelo ti dice, beh, qual è la prova che Dio ti ha amato così? La prova è la croce. Tant'è vero che la Chiesa fin dall'inizio ha dovuto difendere in maniera terribilmente dura la verità della croce. Gesù è veramente stato crocifisso come figlio di Dio, il crocifisso, perché questa è la prova di questo amore. Gesù mi ha amato davvero fino a dare la vita, e lo ha fatto. Questo amore esiste ed è sulla terra, patrimonio della terra, è custodito dalla memoria di questa terra, di questa umanità, è iscritto nella nostra memoria, è presente, è un memoriale, è qualcosa che io quindi posso rivivere, a cui essere ricondotti, no? Allora,
Sì, ma io mentre parlavi mi riconoscevo quello che dicevi, perché questi percorsi sono un po' obbligati prima un po' di arrendersi a questo amore inaudito e gratuito. E il tempo lo conosciamo, certamente c'è una crescita per forza anche psicologica, adulta, in qualche modo va di pari passo con un segnale, insomma un'esperienza di limite, no? È fondamentale certamente toccare il fondo del proprio limite creaturale e riconoscere di essere perduti da soli, questo è, e sentire il bisogno di chiedere. Allora lui forse in quel momento può rendersi presente e dire chi è lui, finalmente noi possiamo ascoltare e incominciare a credere che la sua parola faccia felice. E la gratuità per me è anche un dono accoglierla, come certamente contemplando l'amore crocifisso. Perché da soli non ce la facciamo, sicuramente. Perché c'è sempre un riscontro di ansia, di dire ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, c'è sempre, però vabbè, poi piano piano non ci aiuta a corrispondere a questo amore e a tirarci dentro, e lì sta anche la nostra gioia, la nostra pace e la libertà di figli. Questo.
Se il percorso che Gesù vuole farci fare non è quello della perfezione, perché allora in un'altra occasione ce lo chiede espressamente, siate perfetti come il Padre, siate perfetti.
Come il Padre? La perfezione del Padre che cosa consiste? La perfezione del Padre consiste nel consegnarsi a noi. Il Signore ti dice consegnati al Padre, fidati di Lui, questa è la perfezione.
Sì, poi tra l'altro in Luca per esempio lo stesso versetto che tu citi, che è anche l'Antico Testamento, siate santi come santo il Signore, ma santo non è che dici sia perfettino, perfettino, perfettissimo, no, santo è diverso. Diverso nel senso cioè che ha un'altra logica, questo è santo. In Luca comunque il versetto è tradotto con diventate misericordiosi. Situazione esatta, se vuoi, è Luca 6,36. Dice proprio così, diventate misericordiosi. Non si nasce misericordiosi, non si nasce perfetti. Ma stiamo a questa espressione che è molto più pregnante. Misericordiosi vuol dire capaci, proprio perché si è fatto una certa esperienza, si sta facendo progressivamente una certa esperienza di bontà da parte del Signore, riesco a sopportare gli altri, ad accettarli, a essere misericordioso con gli altri. Questo è il punto.
Quindi questo lasciarci andare diventa un impegno.
Dunque, è un impegno come tener pulita la casa, voglio dire, cioè togliere quelle condizioni che mi impediscano l'accoglienza. Se non so, ho usato un paragone molto quotidiano, però credo che sono anch'io un casalingo, poi possiamo capirci. Sono condizioni previe, la fatica anche del quotidiano, dell'impegno, non è una fatica positiva che devo acquistare una virtù per un'altra successivamente, sempre più bravo, è dare spazio, ecco, e togliere gli impedimenti a che il Signore mi raggiunga e mi ami e mi cambi, il modo di pensare, il modo di trattare gli altri. E questo è il discorso.
Direi che magari detto così può apparire un impegno, poi dipende dal colore che ciascuno di noi dà alla parola impegno, no? Quel credo che l'esperienza del Vangelo è un'esperienza nella quale quanto più tu ti fidi di questa parola che è il Vangelo e quindi ti lasci amare, tanto più ti rendi conto che questo che avviene in te è un dono, è un qualcosa che apre, ti apre nuovi orizzonti, è qualcosa che dà bellezza, dà senso, dà gusto alla tua vita. Per cui dopo parlare ancora di impegno forse diventa un po' impegnativo, appunto. Forse è meglio poi usare altri termini, l'esperienza della gratuità, dell'innamoramento, della pienezza di vita.
Posso citare ancora Paolo, perché Paolo per me è estremamente significativo. Paolo si dannava l'anima prima di diventare cristiano, prima che fosse raggiunto sulla via di Damasco. Dico, si dannava l'anima nel senso, si impegnava moltissimo allo spasimo per essere perfetto nella irreprensibile quanto così all'osservanza della legge. Era molto attivo e dinamico, iperattivo, iperdinamico. Quando è stato fulminato sulla via di Damasco, non è caduto in una specie di quietismo. Quando dice nella lettera di Filippesi, capitolo 3, capito che tutte le cose che facevo prima erano sciocchezze rispetto al fatto della conoscenza di Gesù mio Signore. Non è caduto, dice tanto il Signore mi ama, si è dato ancora molto da fare, se vuoi si è impegnato ancora, ma non era più un impegno come il precedente, con una motivazione che era l'essere bravo, perfetto, giusto. Era che lui aveva fatto un'esperienza tale di Dio per cui direi gli veniva spontaneo, irresistibile doverlo dire anche ad altri, comunicarlo anche ad altri, che è un'altra roba. Cioè uno guardandolo dall'esterno dice stesso temperamento, dinamicissimo prima e dopo, e però la motivazione è diversa.
Posso aggiungere una cosa?
Vai.
Che mentre quando era sotto la legge era lui e sì, poi lui sì. Dopo aveva Gesù, aveva il suo Cristo Gesù a fianco,
no, dentro aveva, dice di mettere i Filippesi 1:21 dice
l'aveva
per me la vita è Cristo,
lui faceva, però sapeva che lui portava avanti le cose, sì. Cioè era libero, sciolto, mentre prima era rigido e come un baccanale.
Va bene, come un baccanale. Siamo sempre sul domestico. Casereccio. No, tornando al centro del... Ma richiudiamo su questo. Mi riaggancio a quello che è stato detto all'inizio. Questi brani, che sono disastrosi alla fine, no? Sono consolanti. No, è consolante perché Pietro, che poi sarà colui che confermerà i fratelli nella fede, è consolante quando fa queste figuracce. Il Vangelo di Marco fa figuracce. Non è ancora finito, ne vedremo di peggio, no? Delle belle, ne vedremo andando avanti. E però conforta i fratelli nella fede proprio perché non dice, ragazzi, guardate, siamo stati bravi. No, dice, siamo stati quel che siamo stati, però lui ha tenuto duro. Questo è il punto delicato, è il punto forte. Il Signore non ci ha mandati a casa. Dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Questo succede, come è successo e succederà. Questo è il Vangelo.
Una cosa sulla quale io riflettevo è che noi spesse volte pensiamo che Pietro abbia vissuto questa esperienza di scandalo una volta e poi l'ha risolta. In realtà mi pare che un po' tutta il Nuovo Testamento racconta come questa in fondo sia, bisogna raccontare in un attimo ciò che è la condizione di sempre del discepolo, no? Se io ripenso a Pietro dopo la Pasqua, come ha dovuto superare ancora, ad esempio, la rigidità nei confronti dei pagani.
Esatto.
Quando
scrissi con Paolo.
Ecco, con Paolo ad Antiochia, piuttosto che il coltello, che la tovaglia sulla quale veniva invitato a banchettare con gli animali impuri, prima dell'incontro con Cornelio.
Sì.
Cioè, credo che lo scandalo sia costitutivo del nostro essere cristiani e sia il lavoro che Dio continuamente svolge nella nostra vita per farci superare le nostre rigidità anche per farci ritornare in Galilea. Secondo me la Galilea è l'esperienza dell'amore, quello dell'origine, cioè del rapporto, quando gli apostoli sono stati chiamati per la prima volta.
Radicale.
Se senti dire, seguitemi, cioè, lasciate tutto, l'innamoramento. Quindi, per arrivare lì bisogna continuamente passare attraverso lo smantellamento delle nostre rapporture.
Mi sembra proprio giusto, sì. Lo scandalo come una specie di dimensione costante, perché lo scandalo è l'incespicare. Su questa pietra si spaccano anche le nostre concezioni inesatte, non giuste di Dio.